critico musicale, musicologo, traduttore e saggista italiano. Quirino Principe è una figura di riferimento della vita musicale italiana. Ha scritto volumi su Mahler, Strauss, i quartetti di Beethoven, l'opera tedesca. Ha insegnato al Conservatorio di Milano e in varie università, è accademico effettivo di Santa Cecilia e molto altro. Il Teatro alla Scala gli rende omaggio a pochi giorni dal compimento del suo 90° compleanno, presentando un volume edito da LIM dal titolo Un Wagneriano alla Scala, saggi scaligeri su Wagner, Strauss, Weber, Mahler, che raccoglie una serie di suoi scritti scelti. A testimoniare la sua partecipazione militante alla vita del teatro, diversa rispetto alle recensioni di un critico. Per decenni Quirino Principe ha accompagnato il pubblico scaligero con conoscenza, profondità e arguzia attraverso ampi saggi introduttivi agli spettacoli in scena pubblicati nei programmi di sala, dedicati in gran parte al teatro musicale e divagazioni nel repertorio concertistico. Un testo che, pur individuando nella linea Wagner-Strauss il cuore degli interessi del musicologo e germanista, indaga anche altri autori, tra cui Weber, Mahler e Tchaikovsky. Abbiamo incontrato Quirino Principe, il festeggiato, ma anche Raffaele Mellace, responsabile della curatela del volume, e Andrea Estero, editore della Libreria Musicale Italiana. Buongiorno Quirino Principe e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno, buongiorno e tanti saluti agli amici svizzeri.
Critico musicale, musicologo, traduttore e saggista italiano. Oltre ai 90 anni celebra una vita al servizio dell'arte dei suoni.
Sì, certamente, io l'ho intesa non soltanto come un'arte. Negli ultimi decenni della mia vita mi sono accorto che essa l'oggetto vero, che forse l'arte è il contorno del cosmo e che il centro del cosmo sia la musica, ossia che questa straordinaria e incredibile rappresentazione nel nulla di qualcosa che non si sa che cosa sia, sia la vera realtà, sia la sostanza, e invece ciò che noi diciamo della musica sia semplicemente il commento. Quando noi ci abbandoniamo alla musica, almeno accade a me, io mi sento circondato da una strana costruzione che però non è le cattedrali come un tempo si pensava, come nella pittura per esempio dei preraffaeliti, ecco, però la mania delle grandi architetture per creare un contrappeso alle figure umane. No, io penso al cosmo e penso che le grandi cattedrali che ci attendono siano quelle che noi dobbiamo arrivarci, almeno a vederle in qualche modo da vicino, distanza ravvicinata, per capire quali siano i nostri destini e soprattutto quale sia l'origine della musica, perché io credo di aver individuato in alcuni momenti della nostra conoscenza del cosmo qualcosa di profondamente eloquente. Per esempio, dico soltanto questo, quando ci fu la presenza ravvicinata del Voyager 2 nel 1977, mi sembra, al pianeta Saturno, gli strumenti di bordo della sonda, che poi se n'è andata verso i confini dell'universo, registrarono il suono dei tre anelli. Questi tre anelli sono un'infinità di anelli, ma sono saldati in tre unità separate, e quindi laddove c'è la solidarietà c'è un unico suono, la vibrazione dà un suono, poi c'è un altro suono, un altro, quindi sono tre unità aggregate, e gli strumenti di bordo registrarono tre suoni intonati, riconoscibili, che poi sono stati naturalmente riprodotti dal semplice, come dire, messaggio in carattere cifrato in suono, e ne è venuto fuori una cosa incredibile. Questi tre anelli, che sono di velocità diversa, fanno spazi diversi nello stesso tempo, quindi sono di velocità diversa, facendo la frazione, insomma, in sostanza il rapporto, e quindi naturalmente il più lento è quello centrale, quello intermedio è quello medio, mediano, e il più veloce per forza di cosa è quello esterno, perché deve fare uno spazio terribilmente più ampio nello stesso tempo. Quindi abbiamo tre suoni con frequenza diversa, e la cosa incredibile è che è venuto una triade di quinta eccedente, cioè tipo do, mi, sol, diesis, che è significativa, non è la, diciamo, normalità di do, mi, sol, no, questo lo sappiamo, do, mi, sol, no? C'è questo mistico avvenire, no? Che si proietta, eccetera. Per questo io penso veramente che forse il paradiso, se esiste, sia lo scomporsi, no? Della nostra realtà fisica e mentale, e questo associarsi a queste realtà musicali del cosmo. Il mio è un panmusicalismo cosmologico, possiamo chiamarlo così, e lo battezzo in questo momento in sua presenza. Lei mi ispira perché abbia creato, ecco, panmusicalismo cosmologico. La gente si domanderà cos'è questa roba, non può dire una delle stupidaggini di Quirino Principe, eccetera.
Quirino Principe, un importante traguardo segnato dalla pubblicazione di una serie di scritti di sua firma dedicati in gran parte al teatro musicale, che individua nella linea Wagner-Strauss il cuore dei suoi interessi di musicologo e germanista, ma indaga anche altri autori, a cominciare da Weber, Mahler e Tchaikovsky.
Sì, certamente io vivo per forza di cose in quell'atmosfera sonora, che è la più audace, la più altamente significativa, la più complessa relativamente al desiderio di rimanere nell'armonia tonale. Ecco, anche perché ciò che non è rimasto nell'armonia tonale, dopo delle cose sublimi negli anni tra il 1901 e il 1930, insomma, è un po' decaduta, devo dire. Forse perché è venuta meno la sensibilità nel captare la possibile sonorità dell'universo, perché i suoni sono infiniti, la bellezza è infinita, ma non è a pieno regime la capacità di captare questa bellezza. La colpa, secondo me, è stata la tecnica, l'automazione, l'informatica. È stato un passo sbagliato, secondo me. Lei pensi soltanto a questo: abbiamo dei libri scritti prima a manoscritto sulla carta. Un tempo noi potevamo risalire a tutte le prime versioni, le cancellature. Oggi non è possibile, si cancella tutto, resta soltanto la parte finale. Sì, va bene, benissimo, resta il meglio tra virgolette, ma chi ci dice che sia il meglio? Un tempo potevamo anche discutere, creare una question, no? Quindi non lo so, in fondo io sono abbastanza felice in quest'ultimo periodo di vita, perché ho i miei figli, mia nipote, e quindi è quanto di meglio, i loro cani, i loro gatti, che sono il meglio del meglio. Però penso con dispiacere al futuro, ecco, ma questo è normale per una persona vecchia come me.
Colpiscono queste parole che descrivono il suo operato, la sua partecipazione militante alla vita del teatro, diversa rispetto alle recensioni di un critico.
Sì, certamente, ma la vita del teatro ha dovuto combattere contro certe realtà di questo teatro in una città, Milano, che è molto conflittuale, perché è una città molto piena di intelligenza, di attività, e quindi per forza di cose i conflitti sono molto forti. Fosse stato il Teatro Massimo di Palermo, oppure il Teatro Petruzzelli di Bari, o anche, non so, un teatro come il Reggio di Parma, sì, sono cose transeunti. Qui invece ci sono state delle ferite, dei vulnera, ferite gravi proprio fatte alla cultura, e che continuano. Quindi proprio per questo Milano è una città fortemente eccitante per quanto riguarda il combattere. La conoscenza della musica invece è andata per esempio verso il passato, verso l'antichissimo, non solo della musica, anche delle lingue. Io amo molto imparare le lingue. In questo periodo sto imparando bene la lingua norrena e il sanscrito, quindi insomma mi volgo verso le origini delle origini con una gioia, un infinito piacere. Insomma, scopro tutte le etimologie, le origini delle parole. Per me è un fatto fisico, ecco. Posso dire, è una libido. Io mi rivolgo all'elemento linguistico, al linguaggio, proprio con una libido chiarissima, anche perché è il mistero e il bello. La libido, quando nasce, ha di fronte come oggetto la cosa misteriosa, come andrà, chi lo sa, cosa succederà, eccetera, e poi la bellezza, l'attrazione.
Grazie Quirino Principe.
Grazie a lei, grazie a voi, tanti saluti, abbracci e baci agli amici svizzeri, italiani, francesi, germanici, ladini, a tutti, alla vostra meravigliosa nazione. Grazie.
proseguiamo con il rubare qualche battuta a Raffaele Mellace, che ha curato il volume in onore dei 90 anni di Quirino Principe, un wagneriano alla Scala, saggi scaligeri su Wagner, Strauss, Weber, Mahler. Buongiorno Raffaele Mellace e ben trovato a Rete 2.
Grazie, buongiorno a voi.
Parliamo quindi di questo volume che a lei deve la curatela. Cosa ha comportato intanto?
Abbiamo scelto, è una vasta selezione, i saggi che Quirino Principe nel corso di 40 anni, dal 1986 in particolare, ha realizzato come accompagnamento degli spettacoli alla Scala, in gran parte di opere e soprattutto di opere di Wagner e di Strauss. Ma ci sono anche saggi relativi ad altri autori del romanticismo e c'è anche tutto un gruppo di saggi che si dedicano ai concerti di qualsiasi taglio realizzati alla Scala. Questo è un grande dono, non tanto anche per il festeggiato naturalmente, ma io direi soprattutto per il pubblico, perché naturalmente il programma di sala è un animale, come dire, importante, perché vuole aiutare l'ascoltatore ad apprezzare lo spettacolo, quello che sta per vedere, ma è purtroppo anche un genere di testo difficile poi da recuperare, perché i programmi di sala, finite le recite, non rimangono a disposizione, non sono più in vendita. E quindi recuperare e avere a disposizione questa meravigliosa miniera di testi di Quirino Principe, sono quasi 500 pagine, è qualcosa di significativo, anche perché invece di vederli singolarmente nei diversi programmi, qui ne abbiamo lo sviluppo completo. Quindi c'è tutta un'arcata, c'è tutto un discorso sui due grandi autori destinatari di questi testi, quindi Richard Wagner e Richard Strauss, ma anche direi è un profilo dell'intellettuale Quirino Principe che emerge molto bene da questo libro.
Raffaele Mellace, esattamente come accennava, per decenni Quirino Principe ha accompagnato il pubblico scaligero con la vastità delle conoscenze, la profondità e l'arguzia del suo discorso.
Sì, questo è un altro aspetto di straordinario interesse. Cioè, questo libro non è, come dire, un manuale di storia dell'opera. Certo che uno leggendolo impara tante cose sull'Olandese Volante, sul Cavaliere della Rosa, eccetera. Ma questo libro è anche un libro letterario, cioè un libro che restituisce in modo molto vivido lo stile, la scrittura, la personalità di un intellettuale che sì, è anche un grande musicologo, ma è anche un grande autore, cioè qualcuno che nel preparare un testo che vuole veicolare, trasmettere delle conoscenze, in realtà fa di più, cioè realizza dei testi che vogliono trasmettere anche proprio una visione del mondo, e lo fa con uno stile, con un gusto, con una attenzione alla bellezza della lingua e della prosa che hanno incantato nei decenni gli ascoltatori delle sue conferenze e anche i lettori dei suoi testi. Quindi è un libro che promette molto per il lettore.
Proseguiamo con rendere omaggio a questi 90 anni di Quirino Principe. Tutti conosciamo l'importanza della sua figura di musicologo e germanista. Cosa pensa che ognuno di noi debba al suo lavoro di studioso dell'arte dei suoni?
Quirino Principe ha sempre prestato una straordinaria attenzione alla collocazione della musica, di qualsiasi musica, in un contesto culturale molto ampio, in cui le coordinate dell'autore, del compositore, sono sempre messe in relazione al periodo storico, alla trama delle relazioni, alla trama delle fonti, alle competenze anche letterarie e all'humus culturale in cui questa musica nasce. E dunque è veramente notevole vedere come il commento a un dettaglio, a un accordo, a una cadenza, all'utilizzo di un certo tipo di orchestrazione finisca per rientrare in un discorso molto più ampio che si allarga alla letteratura appunto e a tutto il contesto letterario, che poi va a precipitare, per dir così, in quelle note, in quella scelta specifica operata dal compositore.
Grazie Raffaele Mellace.
Grazie a voi e buona lettura.
Infine la parola va ad Andrea Estero, editore per LIM, Libreria Musicale Italiana, del volume in onore dei 90 anni di Quirino Principe, un wagneriano alla Scala, saggi scaligeri su Wagner, Strauss, Weber, Mahler. Buongiorno Andrea Estero e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno.
Come nasce l'idea di questo volume che celebra l'importante traguardo di 9 decadi per Quirino Principe, raccogliendo i suoi saggi scaligeri su Wagner, Strauss, Weber e Mahler?
Sì, allora, l'idea nasce non da Andrea Estero editore, ma da Andrea Estero, diciamo, studente, allievo di Quirino Principe. Per me la data del 19 novembre di ogni anno me la sono segnata, so che è il compleanno del mio professore, di uno dei miei professori, e attendo questa data, cioè quella del 2025, da molto tempo, per cui alcuni mesi fa mi sono ricordato che era imminente questa ricorrenza e quindi davvero con l'affetto dello studente, con la riconoscenza dello studente, mi sono chiesto come poter festeggiare Quirino Principe. Ho fatto questa proposta alla Scala pensando che lo stesso teatro volesse, dopo aver sentito questo suggerimento, imbarcarsi in questa impresa, e invece il teatro, sapendo che sono anche editore della Libreria Musicale Italiana, una casa editrice che ha sede a Lucca e che opera da molti anni nell'ambito della musicologia, hanno affidato a me, proprio anche come editore, questo compito, e quindi è stato molto bello poter congiungere questi due lati, appunto la mia storia personale, il mio passato, con quello del mio mestiere, e fare questo dono per Quirino Principe, che anche, come ho detto già qui alla presentazione, un atto di riconoscenza e di gratitudine per quello che mi ha insegnato.
Andrea Estero, come si accennava, quindi la vostra è una conoscenza che dura dai tempi della formazione, dai suoi tempi di studio. Che cosa deve di quello che è oggi all'incontro con Quirino Principe? E qualche aneddoto ricordo di quei tempi?
Sì, la vastità della cultura, il fatto che la musica sia iscritta non in un orizzonte piccolo, specialistico, diciamo povero dal punto di vista culturale. A volte si sente dire, no, che il musicista debba soltanto suonare e perfezionarsi per essere sempre più bravo, sempre più prestante, performante. In realtà la musica è un campo, come ci dimostra la lezione di Quirino Principe, un campo vastissimo di conoscenza, di cultura. Quindi quello che mi ha insegnato è proprio questa possibilità di far rientrare l'esperienza musicale all'interno di un campo molto più vasto di culture. E per esempio ricordo, in queste bellissime lezioni che faceva di bibliografia musicale e lingua tedesca, un giorno il suo suggerimento, che sembrava come se fosse una cosa da niente, di imparare il Faust a memoria. A raccontarlo a noi veniva da piangere, ovviamente adesso viene un po' da ridere. Ci abbiamo provato tutti quanti noi studenti, perché il fascino di Quirino ci aveva così tanto coinvolto che era quasi una prova di iniziazione il fatto di, e alcune pagine furono in effetti imparate a memoria. Questo per dire la forza che hanno alcuni personaggi, docenti, insegnanti, di coinvolgerti, soprattutto in un'età come quella della formazione, in cui Quirino è stata veramente una figura fondamentale per me.
Infine, sempre riferendoci al volume, una serie di scritti, quella proposta che testimonia la partecipazione militante di Quirino Principe alla vita del teatro, diversa rispetto alle recensioni di un critico.
Certamente, ci sono tanti modi di essere, di militare per la musica. Questo Quirino l'ha fatto, è la sua marchio di fabbrica, diciamo così. Essere un militante della musica, l'ha sempre difesa, la musica, quella che lui chiama forte, ma poi tutta la musica, si può fare con la presenza da cronista, non è una cosa che lui ha fatto da recensore, da cronista, ma a monte ha creato un dialogo con il pubblico del teatro proprio attraverso questi scritti che volta per volta hanno aperto dei mondi, perché l'esperienza musicale è bellissima e basta di per sé, ma viene molto approfondita, scende in profondità quando c'è una parola che la irrora, che la rende, diciamo, ancora più spessa, più densa. E questo è quello che ha fatto Quirino Principe nei testi che noi abbiamo avuto il piacere di raccogliere.
Grazie Andrea Estero.
Grazie a voi.